Un monaco buddista si è accasciato improvvisamente al bordo di una strada, appena fuori da un villaggio himalayano circondato da montagne sacre. Subito una piccola folla di passanti lo circonda. Lo conoscete? Forse, dice qualcuno, era diretto verso il Kashmir. Non è indiano. Questo è chiaro a tutti. E non è nemmeno nepalese. Ha la pelle bruciata dal sole come uno sherpa, ma gli occhi, spalancati e fissi, sono azzurri come il cielo terso di questa mattina del 1962. È il 15 maggio. Sui documenti di viaggio c'è scritto che il suo nome è Lobsang Ivanka. Possibile? Non possono saperlo, ma Ivanka è solo uno dei tanti nomi di quel monaco dagli occhi azzurri, che dall'erba alta non si rialzerà mai più. Il primo maggio, il giorno del suo 47esimo compleanno, ha finito di scrivere la sua biografia. Si intitola Out of the Ordinary, fuori dal comune. E il giorno stesso l'ha spedita al suo agente letterario di Londra. Quel titolo non potrebbe essere più azzeccato per descrivere l'esperienza di un uomo nato donna nell'Inghilterra d'inizio secolo. Un uomo che prima è diventato medico e poi marinaio e infine monaco buddista, morto per malnutrizione. Sebbene sembri la ricetta per un bestseller, il suo libro resta, fino a pochi anni fa, in uno scantinato insieme alla sua storia straordinaria che ancora pochi conoscono. È per questo che vogliamo raccontarvela. Questa è la storia di Michael Dillon, un invertito. Ma per raccontarla dobbiamo iniziare dalla storia di un altro nome.
Facile conquistare il mondo con arsenali e corpi d'armata.
Provate invece a cambiarlo il mondo, disponendo di un unico corpo, il vostro.
Alcuni lo hanno fatto.
Io sono Guglielmo Scilla.
Io sono Katie La Torre e questo è Invertiti.
Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia.
Qui parliamo di loro.
Di chi ha trasformato le proprie vite in terreno di battaglia per la conquista di diritti senza mai mietere vittime sul terreno.
Protagonisti esclusi, si intende. È il primo maggio del 1915. Il cielo azzurro e il profilo dell'Himalaya hanno lasciato spazio al grigiore di una città piena di guglie e comignoli. Piovigina e nella casa londinese di Robert Dillon, baronetto di Lismullen, l'angoscia si unisce alla gioia. Sua moglie, che ha appena dato alla luce una bambina, ha poche speranze di sopravvivere al parto. Morirà pochi giorni dopo e la figlia sarà battezzata con il suo nome, Laura Maud. Robert, che è un alcolista, prova subito risentimento per quella bambina. Non intende occuparsi né di lei né del figlio, Bobby, di pochi anni più grande. Affida entrambi alle sorelle nubili, religiose e vittoriane fino al midollo. La scelta si rivela quella giusta, perché appena 10 anni dopo Robert muore consumato dalla tosse e dal whisky. È così che Laura Dillon diventa orfana, anzi orfano. Laura infatti non si è mai sentita una bambina. Le piace correre dietro casa e arrampicarsi sugli alberi, come Tarzan. E per avere muscoli forti come i suoi, passa interi pomeriggi in palestra, con grande disappunto delle zie che trascorrono le loro giornate tra il ricamo, le preghiere e il bridge. La loro vita le sembra talmente inutile che una domanda comincia a formarsi nella sua testa, come una piccola galassia. Qual è lo scopo della mia vita? Perché sono qui, io?
Le zie si accorgono presto che di lei non sanno che fare. È ingestibile, dicono. Quando chiede che le taglino i capelli come a Bobby, le scoppiano a ridere in faccia. Anche se lui può invece portare un fiocco in testa se lo domanda. Tutto quello che Laura fa le costa un rimprovero, ma non capisce il perché. Poi, ormai adolescente, durante una passeggiata con il figlio del vicario, racconta di un'improvvisa rivelazione. Lui aprì il cancello facendosi da parte per farmi passare per primo. Di colpo m'assalì un pensiero orrendo. Crede che io sia una donna. Fu un istante orribile e rimasi impietrito. Io non mi vedevo così, anche se, tecnicamente parlando, ero una ragazza. Continuai la passeggiata in silenzio, un silenzio disperato. La gente pensa che io sia una donna, mentre io sono semplicemente me stesso. Dopo questo episodio, il nome Laura Mood gli dà la nausea. Dunque, d'ora in poi, anche noi useremo solo il maschile. E il suo cognome? Dillo.
Nel 1934 Dillon viene accettato all'Università di Oxford. Studia teologia ed è convinto di avere una vocazione religiosa, ma poi, per fortuna, passa a lettere classiche. A Oxford si fa subito notare. È alto 1,75 m, porta i capelli cortissimi, come uno studente di Eton, e si veste da maschio. Ogni tanto tira fuori la pipa dai pantaloni di flanella, come se fosse la cosa più naturale del mondo, e guida una moto. Diventa perfino il capitano della squadra di canottaggio femminile. Ed è proprio durante un allenamento che un giornalista gli scatta una foto. Il giorno dopo, il Daily Mirror la pubblica con il titolo «Uomo o donna?». Le zie non la prendono bene. Dillon, invece, nonostante la scocciatura, è convinto che la risposta a quella domanda sia piuttosto ovvia.
È al college, in una camera da letto con le pareti rivestite di mogano, che finalmente condivide il suo tormento con qualcuno. Si sente un uomo. E allora? Un'amica gli dice che è probabilmente omosessuale. Non poteva dire transessuale o transgender, perché all'epoca quei termini non solo non esistevano, ma non erano ancora stati concepiti. Erano fuori dal pensabile.
Dillon, quella parola, omosessuale, non l'ha mai sentita, ma sa che è metà greca e metà latina. Iscriversi a lettere classiche almeno è servito a qualcosa. Dopo aver fatto un po' di ricerca, conclude che forse è la definizione giusta, ma scopre anche che in Inghilterra è un crimine punibile con i lavori forzati. E adesso? Un'altra studentessa, nella quale Dillon sembra riconoscere qualcosa di sé, gli dice che è sessualmente represso e gli consiglia di trovarsi un amante. Lui però, nonostante abbia una cotta per una ragazza che sembra la sosia di Shirley Temple, esita. Non si sente pronto. L'ambiente tollerante di Oxford lo protegge per 4 anni. Ma dopo la laurea, nel 1938, la vita di Dillon inizia di colpo a deragliare. Trova un posto in un laboratorio medico, ma si porta dietro quel corpo di donna come trascinasse un peso morto. Si sente, scrive, come un pezzo da museo, una cosa più che qualcuno che la gente osserva con interesse, a volte con orrore. Sta sempre peggio, dorme a malapena. Finalmente si fa coraggio e decide di rivolgersi a un medico che si occupa di disfunzioni sessuali. All'inizio il medico sembra deciso ad aiutarlo, ma giunto al dunque, gli dice che non se la sente. La transizione di genere è un terreno pressoché inesplorato e fa paura.
Tornai a casa ancora più triste di prima, ma in tasca avevo delle pastiglie di ormoni maschili. quel medico me le aveva allungate dicendomi: «Vedi che ti fanno». Siccome non conosce nessuno nella sua stessa situazione, Dillon procede a tentoni, come vivesse con gli occhi chiusi. Non sa ancora che quelle pastiglie glieli stanno per aprire. Il testosterone era stato sintetizzato appena 4 anni prima e Dillon, che inizia a prenderlo senza conoscerne gli effetti collaterali, è sicuramente tra i primi, se non il primo, a farlo per il cambio di genere. Nel frattempo, al laboratorio, si è sparsa la voce che Miss Dillon, come lo chiamano i colleghi, vuole essere un maschio. Il medico ha evidentemente tradito la sua fiducia. Le battute costanti gli rendono la vita impossibile. Dillon si licenzia e trova un lavoro in un garage dove le risatine comunque non mancano. Un laureato di Oxford in un garage. Ed è pure un lavoro massacrante. Tutto sembra andare storto, ma poi qualcosa succede.
Gli ormoni che prende iniziano a fargli crescere la barba. Un anno dopo, lisciandosela tra le dita, sente di aver finalmente compiuto il primo passo verso la sua emancipazione. Intanto, la guerra si è abbattuta anche sull'Inghilterra. Nel tempo libero tra il lavoro e i raid aerei tedeschi, Dillon inizia a leggere testi di sessuologia, all'epoca un campo di studi appena agli albori. Si interessa in particolare all'omosessualità e all'intersessualità e soprattutto all'uso degli ormoni. S'appassiona talmente tanto che decide di diventare un medico. All'Università di Dublino, dove studia, scrive il suo primo libro, L'Io, uno studio sull'etica e l'endocrinologia. Anche se il fenomeno transessuale di Harry Benjamin è considerato il primo studio che concepisce la transessualità in maniera distinta dall'omosessualità, nel suo libro Dillon l'anticipa di 20 anni e presenta un argomento convincente per l'uso etico di procedure mediche per modificare le caratteristiche sessuali di persone come lui, invertiti. Se lo leggiamo oggi, nonostante gli ovvi limiti, il libro di Dillon sembra preparare il terreno al discorso transessuale sviluppato a partire dagli anni 50. Dillon fu anche il primo a spingere per l'utilizzo delle tecniche di chirurgia plastica sviluppata in ambito militare per ricostruire i genitali dei soldati feriti in combattimento in combinazione con gli ormoni per modificare il sesso dei pazienti sani.
Forse però è ancora troppo presto. Il mondo non è pronto. Persino suo fratello, che vive in Irlanda, nella dimora storica di Dillon, non ne vuole sapere. Accetta di vederlo per un tè, ma solo per dirgli sbrigativamente di non presentarsi mai più a casa sua e di evitare di fare il suo nome. Alle zie scrive poco, anche perché non gli mancano particolarmente. È solo. E poi ci sono gli episodi, come li chiama lui. Ha un problema glicemico e spesso gli capita di perdere i sensi improvvisamente e finire in ospedale. È durante uno di questi ricoveri che un giovane medico gli suggerisce di sottoporsi a una mastectomia, la rimozione del seno, e di chiedere la modifica del certificato di nascita. Quell'incontro, scrive Dillon, sarà come una pagliuzza di luce ma sufficiente a mostrarmi una possibile via d'uscita dalla mia prigione di tenebre. In ogni circostanza, infatti, il certificato di nascita, la carta d'identità, la patente, la posta, m'accerchiavano. Ed ecco dunque un nuovo nome. Lawrence Michael Collins. Di Laura Maud restano solo le iniziali.
Nel frattempo, il medico che lo segue lo raccomanda ad Harold Gillies per una falloplastica, la ricostruzione chirurgica del pene. È stato il suo maestro ed è il più grande esperto di questa procedura ancora sperimentale. Nel 1946, quello di Dillon è il primo intervento al mondo mirato al cambio di sesso. Ne seguiranno altri 12, dolorosissimi, nei 4 anni successivi. Per Dillon sono però i primi scalini che conducono a se stesso e la fatica nel percorrerli è nulla rispetto a quella che ha sperimentato nel passato. Nel 1951 arrivano anche la laurea in medicina e un evento destinato a cambiare ancora una volta il corso della sua vita. Dillon fa una proposta di matrimonio, ma viene rifiutato.
La sposa in fuga è Roberta Cowell, che nel 1952 salirà alla ribalta internazionale come la prima donna transgender a sottoporsi a un intervento di vaginoplastica. Lo aveva inizialmente contattato lei, alla fine degli anni 40, per chiedergli consiglio sulla sua transizione. Roberta è un ex pilota dell'aviazione. Non bellissima, forse, ma fine. Una signora. Dillon se ne innamora follemente. Partecipa addirittura come medico a una delle sue operazioni. Ma ha fatto male i calcoli. Roberta non ha alcuna intenzione di diventare una casalinga, come invece lui vorrebbe. Sebbene nel suo libro non ne parli, il rifiuto di Roberta resta l'unica sua ferita che non smetterà mai di sanguinare e Dillon non si legherà più a nessuno. Non può. Quando passeggia per Dublino, ogni angolo di strada, ogni vetrina, persino la bottega all'angolo, gli parlano di Roberta. Laggiù, ad esempio, c'è la panchina su cui le ha stretto la mano per la prima volta, incerto se lo facesse per dare coraggio a lei o a se stesso. È tutto talmente insopportabile che decide di registrarsi come medico nella marina commerciale e imbarcarsi sulla prima nave disponibile. Deve restare a bordo un anno solo, ma ce ne passa 6. Su quella nave, finalmente, è solo il dottor Michael Dillon. Un uomo.
È anche per questo che richiede che il suo nome sia inserito nella linea di successione per il titolo di baronetto dopo il fratello Bobby. Finalmente la sua vita sembra scorrere leggera sull'oceano. Si sente come un albatros che dopo un lunghissimo volo può finalmente fermarsi. Poi la tempesta arriva, improvvisa, con un telegramma dall'Inghilterra. Il fratello, per evitare che la richiesta sia accettata, ha raccontato del passato di Dillon alla stampa inglese ed ora il suo nome, più veloce delle onde, ha fatto il giro del mondo. È il 1958. La sua vita sulla nave cambia di colpo. La stampa lo insegue ogni volta che attraccano. Lo sguardo dei marinai si è fatto torvo. Per Dillon tutto sembra perduto. Lobsang Rampa, l'autore del bestseller Il terzo occhio, in cui racconta della sua infanzia e vive in Tibet, gli consiglia di ritirarsi per qualche tempo in un monastero buddista e aspettare che la tempesta passi. Da tempo Dillon si è avvicinato alle discipline orientali, anche attraverso la letteratura.
Decide di seguire il consiglio e sbarca in India. Non sa che Rampa, con il quale è in contatto da tempo, in Tibet non ci ha mai messo piede e si è inventato tutto di sana pianta. Ciononostante, come scrive nella sua autobiografia, in India Dillon si sente perfettamente a casa. È una sensazione strana e quasi inesplicabile. Nel primo monastero in cui si ferma, conosce un monaco di origini inglesi, Sangharashita, con cui sviluppa una relazione quasi filiale. È lui a ribattezzarlo Lobsang Ivanka, il nome del medico di Buddha. studia con passione i testi sacri del buddismo e comprende come la conquista del corpo sia poca cosa quando la si confronta alla lotta senza fine che comporta la conquista della mente. A volte, quando vede le bandierine della pace che sventolano nel vento himalayano, si sente sereno, integro. Come se la tempesta che l'ha colto di sorpresa non fosse mai scoppiata e lui fosse sempre stato Vivanka. Vuole farsi monaco.
Rinuncia così alla rendita, già modesta, che gli deriva dall'eredità paterna e inizia un percorso in assoluta povertà, mantenendosi scrivendo articoli e saggi sul buddismo. Anche questo non sarà un cammino facile. Alcune correnti del buddismo vietano espressamente che gli appartenenti al terzo sesso siano accettati come novizi, ma viene accolto in un monastero che segue la corrente Mahayana più permissiva. Durante gli anni indiani che precedono la sua morte, avvenuta sulla strada su cui ci siamo incontrati all'inizio di questo episodio, succedono cose molto sgradevoli. I nazionalisti indiani lo accusano di essere una spia inglese, che finge di essere un monaco per ottenere informazioni sulle attività cinesi in Ladakh. Perfino il presidente Nehru lo difende dall'accusa in Parlamento. Poi un giornale comunista rivela della sua transizione. Sembra che ovunque Dillon si rifugi, intorno a lui si riproduca sempre lo stesso caos. Perché? È lui ad attirare su di sé questi scandali, queste tragedie? O forse è solo e semplicemente il mondo che continua a cercare di punirlo perché ha voluto essere quello che era già da sempre, un uomo? Non la sua nascita, ma il mondo è stato la sua sventura.
Ed è anche per questo che inizia a scrivere la sua storia su fogli di carta di riso sottilissimi, per aiutare il mondo a comprendere e accettare le storie come la sua e come la tua, se ci stai ascoltando. La vita di Dillon non è stata solo la storia di una coraggiosa trasformazione fisica, ma questo è il termine che usa, di un'evoluzione come essere umano. È inesatto dunque dire che la storia di Michael Dillon sia finita sul bordo erboso di una strada di montagna con lo sguardo azzurro fisso verso le cime innevate. La sua incrollabile volontà nel comunicare la sua verità interiore e quella di molte persone trans, infatti, continua ancora oggi nella storia di ogni invertito.
Io sono Guglielmo Scilla.
Io sono Katie Latorre e questo era Invertiti.
Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia.